trasmettiamo a tu per tu, interviste a cura della RWS.
E ben ritrovati a quanti ci stanno seguendo e ben ritrovati appunto con la rubrica A Tu per Tu. Oggi siamo a Tu per Tu con la dottoressa Antonella Legrino, l'abbiamo al telefono, andiamo subito a salutarla. Pronto, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
È un piacere risentirla per continuare un po' quelli che erano le argomentazioni e le esperienze che lei ci stava raccontando nell'ultima volta che ci eravamo sentite.
E sì, è un piacere anche per me.
È un piacere per conoscere qualcosa in più. Poi ci sono state anche delle telefonate che hanno richiesto, no, di poter sapere un po' di alcuni progetti che voi state portando avanti a Pescara. Speriamo che si possano un pochino esportare, no, anche in altre regioni d'Italia, visto che poi i problemi sono un po' simili, anche se ci spostiamo, alla fine il problema della disoccupazione, il problema legato magari alla terza età, quindi al poter avere qualcosa da fare, poter avere un piccolo sostentamento, sono tutte delle problematiche, dei bisogni che si hanno un po' ovunque in tutta Italia. Quella volta abbiamo parlato degli orti d'oro, l'importanza di questi piccoli appezzettamenti, come possiamo dire, di terreni che vengono affidati a delle persone che sono in pensione e che hanno ancora voglia, no, di fare qualcosa e quindi fare queste piccole coltivazioni. Quindi questo noi avevamo parlato, anche del progetto legato anche a dare una speranza a quanti hanno perso il lavoro, a quanti si trovano proprio in depressione a causa della perdita del lavoro, attraverso dei progetti che voi avete messo a punto. Sono due progetti, se non sbaglio, Qui Adesso e Il Deserto Fiorirà, che insomma hanno lo stesso obiettivo, se non sbaglio.
Sì, infatti noi ci siamo naturalmente attraversando le esigenze del sociale, naturalmente ci imbattiamo con tante problematiche che poi sono spesso collegate l'una all'altra. Quindi da una parte la necessità per il mondo degli anziani, la terza età, la grande età, così come viene oggi definita, la necessità di continuare ad essere impegnati, ma molto spesso sappiamo che oggi gli anziani sono anche dei sostegni economici per le famiglie stesse, perché molte famiglie, avendo perduto il lavoro, si sono ritrovate addirittura a tornare presso la casa dei genitori e ad essere sostenuti non solo dai pensionati attraverso quelle che sono le classiche attività di collaborazione in famiglia, come possono essere le commissioni presso gli uffici, piuttosto che andare a prendere i bambini a scuola, piuttosto che accompagnarli e quant'altro, ma diventano sempre di più gli anziani una possibilità di sostegno economico per le giovani famiglie che si sono ritrovate senza lavoro. Quindi da un lato vi è questo far riferimento anche dal punto di vista economico agli anziani, i quali per la verità si trovano anch'essi nella possibilità, attraverso questa iniziativa che noi portiamo avanti, di avere una parte di giornata dedicata a se stessi e poi anche non solo a se stessi, proprio per le attività per muoversi, per avere un impegno fisso, ma poi un'attività, con la coltivazione degli orti, è un'attività che porta anche dei benefici economici all'intera famiglia, perché i nostri pensionati ci raccontano di risparmiare anche 150 euro al mese in media, non facendo più la spesa di prodotti
freschi
di ortaggi presso i supermercati o nei mercati. E dall'altro lato, come dicevo prima, imbattendoci in alcune esigenze di carattere sociale che riguardano quindi il singolo, collegato in un contesto sociale, quindi comunitario, ci siamo resi conto di quanto l'assenza di lavoro sia drammatica per molte famiglie, e soprattutto per persone piuttosto giovani che quindi essendo state espulse dal mondo del lavoro a causa di quella crisi così drammatica che tutti abbiamo imparato a conoscere, si trovano in grande difficoltà anche dal punto di vista psicologico molte volte, e qui abbiamo ritenuto di poter attivare il progetto Qui e Adesso, che sono gruppi di auto mutuo aiuto in cui ci sono dei facilitatori esperti, quindi degli psicologi che contribuiscono nella gestione del gruppo e che aiutano i partecipanti al gruppo, tutte persone disoccupate e che avvertono questo stato con grande disagio non solo economico, come ovviamente accade per tutti, ma anche dal punto di vista proprio psicologico, ecco, aiutarli ad elaborare questa condizione che vuole essere una condizione provvisoria, a volte purtroppo è piuttosto lunga, ma comunque la speranza è che sia provvisoria, elaborare, dicevo, questo momento questa fase della loro vita, elaborarlo e rappresentare proprio un sostegno, rappresentarsi reciprocamente come un sostegno, perché molte volte il rischio, anche nella fase della disoccupazione, il rischio è quello di sentirsi completamente isolati, completamente inadeguati, quindi non essere più capaci di sostenere economicamente la propria famiglia e di avere un ruolo all'interno della famiglia, ma anche un ruolo nel contesto sociale, perché spesso essere il lavoro stesso ci dà anche un ruolo, quindi ci fa sentire parte di un contesto che in qualche modo è un contesto creativo, un contesto produttivo, indipendentemente dal tipo di lavoro che si svolge.
Ci si sente utili. Produce. Dottoressa, c'era Emanuele che voleva dire qualcosa.
Sì, il mio pensiero va sempre alla invasività del tesoro, del fisco. Ecco, fiscalmente queste attività di questo genere, di questo tipo, cosa comporta? Visto che allora, il fisco mette le mani ovunque, insomma.
Allora, per quanto riguarda gli orti d'oro, che si chiamano d'oro perché sono prevalentemente dedicati a quella che noi definiamo l'età d'oro, cioè i nostri pensionati, naturalmente quella è un'attività, è un hobby che i pensionati coltivano, quindi è un'attività in cui non vi è alcun tipo di reddito, in quanto tutto ciò che viene coltivato viene utilizzato poi per la propria famiglia, quindi viene consumato direttamente dalla persona che ha usufruito
dottoressa, c'è anche possibilità di scambio di prodotti? Perché se io coltivo la tuga e un altro broccoli ce li possiamo anche scambiare.
Questo sicuramente, ma questo accade come da sempre, è accaduto nella sana gestione dei rapporti contadini di una volta, dove magari a chi mancava un determinato prodotto andava a chiederlo all'altro, che poi compensava in un altro modo, sempre attraverso appunto prodotti agricoli, ed è semplicemente una cortesia reciproca che può essere fatta tra gli ortolani, che condividono questo spazio e questi condividono l'esperienza, condividono i momenti. E noi per esempio domani sera faremo la grande festa proprio sugli orti, la grande festa di pane e pomodoro, perché è il momento adatto, e in quel momento lì verranno condivisi vari prodotti, ma verranno consumati sul campo stesso. Per quanto riguarda le problematiche dell'occupazione e della disoccupazione, dicevo, questo contesto degli ortaggi, che è nato da parte nostra proprio per andare incontro alla terza età ed è stato avviato come progetto nel 2006, in questo periodo diventa sempre più un osservatorio attento da poter trasferire anche a situazioni invece di persone o di famiglie che, avendo perduto il lavoro, hanno tempo libero e nello stesso tempo hanno proprio difficoltà a condurre la propria vita, quindi può diventare un'esperienza di ritorno, se vogliamo, proprio ad una piccola coltivazione, perché non pensiamo a grandi terreni, non pensiamo ad aziende agricole, perché questo naturalmente comporterebbe un tipo di investimento che oggi molte persone non possono ovviamente permettersi di fare. Occorrerebbe anche un'impostazione dal punto di vista, come giustamente diceva lei, dal punto di vista fiscale, sotto i profili vari profili burocratici. Invece la possibilità, ecco, di coltivare anche un orticello di 70-80 metri quadrati, che significa magari impiegare 1-2 ore al giorno e al contempo poter portare a casa prodotti e per il proprio consumo, diventa addirittura un aiuto importante proprio per alcune tipologie di famiglie che sono in grande difficoltà. Ovviamente non risolutivo del problema dell'occupazione, ma un aiuto utile che diventa anche terapeutico per certi versi. È un po' l'idea che si possa comunque ci si possa impegnare in un qualcosa di produttivo.
Dottoressa Allegrino, lei è presidente dell'associazione Domenico Allegrino, che ha aperto un ambulatorio da diversi anni e che ogni anno riesce ad aiutare 2500 persone che appunto ricevono i vostri servizi, quindi quelle persone che sono più bisognose, che non riescono ad arrivare a fine mese, che non potrebbero fare delle visite mediche perché non hanno i mezzi, attraverso questa attività dell'ambulatorio, del poliambulatorio, lo possono fare. Ma è anche presidente dell'associazione Articolo 3, quindi organizzate diverse cose e vi impegnate in diversi campi. Volevo chiederle, per quanto riguarda l'indagine che è stata fatta proprio dall'associazione Articolo 3 sui senza fissa dimora, che ha visto impegnati in questionari 1200 studenti, ci può dire un po' quali risultati avete ottenuto e perché avete fatto questa indagine?
Sì, infatti l'indagine l'abbiamo condotta, l'intera iniziativa, il progetto Senza Fissa Dimora l'abbiamo condotta come associazione Articolo 3, che è la nostra associazione che si occupa di tutti i temi di attualità e di temi civili. Abbiamo avviato questa indagine che fa riferimento alla qualità di vita dei giovani e dei luoghi di aggregazione, proprio in quanto giovani e luoghi di aggregazione in quanto luoghi dedicati ai giovani per incontrarsi e per crescere insieme. E infatti il coinvolgimento ha riguardato, con un'indagine di circa 30 domande, ha riguardato 1200 studenti di una stessa area geografica, proprio per testare tastare il terreno e vedere quale fosse il modo di sentire, la percezione dei giovani rispetto al territorio di riferimento. E ne è emerso con una serie di risposte che sono state date in maniera molto impegnata da parte dei giovani, ne è emerso un quadro che richiede proprio un impegno maggiore da parte delle istituzioni, ma anche da parte delle associazioni o di enti privati a favore dei luoghi di aggregazione dei giovani. Innanzitutto è emerso che i giovani, pur essendo naturalmente, perché nati in questa fase storica, molto attratti e molto capaci di relazionarsi attraverso i social network, con l'utilizzo di internet e tutte quelle che sono le nuove tecnologie che consentono una comunicazione in qualche modo non vis-à-vis ma in diretta, ecco, pur avendo questa grande predisposizione, riconoscono, per l'80% di loro, riconoscono che l'incontrarsi, il potersi incontrare in luoghi dove fisicamente si vedono e si relazionano rappresenta ancora oggi un valore aggiunto rispetto a quello che può accadere e accade attraverso i social network. Quindi questo deve spingere certamente le istituzioni. Infatti noi abbiamo coinvolto poi nella presentazione dei dati, abbiamo coinvolto il comune stesso nel quale era stata svolta l'indagine, abbiamo coinvolto tanti rappresentanti di associazioni giovanili che nascono in maniera più o meno spontanea e proprio per poter affrontare insieme il tema, per poter sensibilizzare. Ma siccome noi siamo abituati come Articolo 3, ma anche come associazione Domenico Allegrino, siamo abituati poi ad affrontare direttamente il problema, abbiamo a seguito di questa indagine, dopo la presentazione e avendo ascoltato i giovani, abbiamo deciso di aprire noi stessi un luogo, un centro di aggregazione che fosse corrispondente a proprio a quello che i giovani hanno richiesto, e abbiamo deciso di farlo in maniera sperimentale, ma in maniera che possa essere, una volta che l'iniziativa risulti valida, come senz'altro sarà valida, possa essere replicata dovunque, in qualsiasi altro contesto geografico, perché naturalmente noi pensiamo che il nostro sforzo debba essere proprio in questo, cioè trovare il modo giusto, trovare lo strumento giusto, uno strumento che poi possa essere trasferito in altri luoghi, presso altre persone, e perché possa, ecco, in questo duplicarsi, in questo moltiplicarsi, possa poi portare i frutti.
Dottoressa, facciamo una pausa musicale, dopo vorrei parlare del premio Domenico Allegrino sia all'uomo, quindi ci risentiamo fra pochissimo.
Benissimo, a dopo.
Arrampico da secoli, ogni parete mia, sfidando leggi fisiche, paure e ipocrisia. Le difficoltà si sommano, il mio limite qual è? Quanto potrò mai resistere, sempre appeso ad un perché? Aggrappato alle tue lacrime, finché il tuo dolore è il mio, per sentirmi meno inutile ed un po' più umano anch'io. Sono scalatore intrepido, che più folle non si può, per portare in salvo questo amore, non sai che mi inventerò. Non ho mai posto limiti alla provvidenza, io no, anche se da certi uomini sorprese io non mi aspetterò. Ma qualcuno dovrà crederci e sfidare la realtà.
Il coraggio delle idee di Renato Zero, e ci vogliono le idee, ci vuole anche il coraggio di portarle avanti. Dottoressa Allegrino, di cosa si tratta questo premio sia l'uomo, che credo sia arrivato quest'anno alla sesta edizione?
Sì, infatti, il premio sia all'uomo è proprio un modo per evidenziare proprio il coraggio di tante persone che spesso vivono anche nel nascondimento della vita quotidiana, che quindi sono anche a volte poco conosciute, altre volte sono note proprio per aver fatto qualcosa di speciale, qualcosa di particolare a favore dell'altro, cioè per aver detto appunto sì all'uomo. Questa è la ragione per cui abbiamo voluto intitolare appunto questo premio sì all'uomo, perché notiamo che da tanto tempo si tende sempre più a chiudersi rispetto all'altro, mentre noi invece riteniamo che l'apertura verso l'altro, il considerare l'altro importante tanto quanto me, se non più di me, proprio in quanto uomo, in quanto condivide in un atteggiamento proprio di fratellanza l'essere esseri umani, e già questo dovrebbe far scattare una grande solidarietà. Ecco, in questo contesto ci sono persone davvero capaci più di altre di esprimere questo senso di umanità, di solidarietà, di partecipazione. E allora, siccome pensiamo che i semi positivi debbano essere seminati e disseminati, e debbano essere, per essere disseminati, debbano essere conosciuti, Il sì all'uomo è proprio l'occasione annuale che noi cogliamo, e questo avviene a fine marzo di ogni anno, è l'occasione proprio per presentare a tutti, qui attraverso l'occasione del premio appunto, situazioni particolari che possono essere, ripeto, di carattere quotidiano, perché spesso sono legate a persone che hanno un particolare coraggio di morire a se stesse per consentire ad altri di vivere in una dimensione più dignitosa rispetto a quanto la vita gli ha consentito di fare. Altre sono situazioni, ecco, nel primo caso mi riferisco a persone che magari hanno dedicato la loro vita ad una persona malata piuttosto che ad un disabile. Altre invece sono situazioni di avvenimenti particolarmente positivi, mi riferisco per esempio alla signora Sarda che trovò per terra in una borsa 100.000 euro e tornò e andò a consegnarli in questura. Mi riferisco a espressioni di particolare amore per la vita. Quest'anno abbiamo avuto per esempio la presenza di Francesco Carta, un ragazzo che è privo di gambe e di braccia e che esprime nella sua capacità artistica, esprime una grande passione per la vita, quindi rappresenta un grande esempio anche per i giovani nella sua capacità appunto di esprimere al meglio i propri talenti nonostante una menomazione fisica davvero molto molto grande. Esempi e situazioni di persone che spesso ci dicono: ma io non ho fatto niente di speciale, e proprio perché loro stessi ci dicono, ritengono che quella sia la normalità, ecco, questo ci colpisce molto, perché ci fa capire che ciò che per noi è speciale, per chi lo compie è un fatto normale, è un fatto spontaneo, è un fatto istintivo, e tutti sono caratterizzati, quindi tutti i premiati sono caratterizzati proprio per questa grande passione, per questa grande voglia di mettersi accanto all'altro e di camminare accanto all'altro per ridurne i disagi, per ridurne le sofferenze e per rendere quell'altra vita degna di essere vissuta.
Dottoressa, abbiamo ancora qualche minuto. Volevo chiederle, c'è qualcosa in questo momento in progettazione?
Sì, beh, noi adesso siamo nell'area sociale, quindi della nostra associazione di volontariato, sia come associazione articolo 3, siamo in fase progettuale, perché questo periodo è proprio quello in cui si reimpostano le attività per il nuovo anno, per il nuovo anno sociale. E per quanto riguarda le attività sociali, stiamo studiando delle forme di ampliamento delle nostre iniziative. In maniera particolare rispetto al progetto Orti d'Oro abbiamo avviato abbiamo fatto un passo avanti con il progetto Piccoli Orti Crescono, in cui abbiamo iniziato a creare una rete in cui tante sensibilità che provengono anche dal mondo della scuola, dalle associazioni di disabili, da tanti altri contesti che non sono soltanto quelli degli anziani e quelli dei pensionati, proprio delle sensibilità a favore del ritorno alla terapia dell'orto, diciamo, per farne una rete ed un progetto pilota che caratterizzi proprio il nostro territorio in questo senso. E poi c'è un'iniziativa che ha a che fare con tutto ciò che rappresenta il cosiddetto dopo di noi, tutto quel mondo che riguarda le persone, le famiglie, i genitori di persone con disabilità, soprattutto mentale oltre che fisica, e che si pongono il problema di quello che accadrà ai loro figli quando loro stessi non potranno più occuparsene, appunto il dopo di noi. È in corso in Parlamento una discussione a proposito appunto di una legge che possa in qualche modo facilitare questa fase, quindi mettere le basi per nuove iniziative di carattere nazionale, ma sappiamo anche che questo è un periodo davvero particolare anche per le nostre istituzioni governative, per cui diciamo che poi tante iniziative nascono sempre dalla base, da dei disagi che vengono appunto, che ci vengono raccontati, e da una richiesta di aiuto molto grande che ci viene fatta da alcune persone. Infatti per questo noi siamo partiti proprio da un gruppo di famiglie che non erano neanche riunite in associazione, ma erano persone che condividevano e condividono questo stesso disagio, questa stessa preoccupazione, e che si pongono il problema di quello che accadrà ai loro figli quando essi stessi non potranno più occuparsene. Quindi la creazione di un modello di partecipazione comunitaria, di famiglia allargata, che consenta a queste persone di continuare a vivere una vita dignitosa con tutto ciò di cui hanno bisogno, innanzitutto dal punto di vista affettivo e poi anche sotto i profili economici e dei servizi di cui hanno bisogno, e di assistenza per poter condurre appunto una vita dignitosa quando le loro famiglie, appunto i loro genitori, inevitabilmente verranno meno.
Allora, grazie dottoressa per tutte queste iniziative, un buon lavoro, e credo che il suo lavoro è anche motore per quanti hanno a volte delle idee, però forse non sempre hanno il coraggio di realizzarle. Può essere un motore che può stimolare in tutta Italia altre replicazioni, no? di questi progetti già realizzati o in essere. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Buona giornata.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste a cura della RWS.